Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda quest'oggi, come sempre, fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, 331-6214013, il numero per scriverci durante questa diretta con WhatsApp, Telegram o con un SMS, diretta a @popolarenetwork.it. La mail per scriverci sempre durante questa puntata. Potrete naturalmente anche scriverci a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Ritorneremo in podcast con gli argomenti di quest'oggi al termine di questa puntata sul sito di Radio Popolare. La rubrica Extra Culta cura di Sciauchi Senussi chiuderà la nostra puntata. Vi parleremo dell'ultimo libro di Rosario Pellecchia, edito da Feltrinelli, Così doveva andare. Sentiremo Luca Ricci e Lucia Franchi per presentarvi l'edizione 2026 di Kilowatt Festival a San Sepolcro. Cominceremo raccontandovi che cosa ha detto Willem Dafoe. Ve l'avevamo accennato nella puntata di ieri. Ritorniamo alla Biennale Teatro, dove recentemente sono stati assegnati Leoni d'Argento e d'Oro. Ieri abbiamo parlato di Emma Dante, vincitrice del Leone d'Oro alla carriera. Oggi parleremo invece di Mario Banucci, che ha vinto il Leone d'Argento. Albanese, naturalizzato greco, non ancora trentenne, ma già molto molto famoso nei circuiti internazionali, ha firmato una trilogia dal titolo Romance Familiar, che riguarda appunto non solo i suoi ricordi di famiglia legati ai nonni, agli antenati e agli antichi riti del suo paese, dell'Albania, ma anche agli incubi, ai sensi di colpa e a tutta una serie di simboli del suo teatro senza parole. E allora sentiamo che cosa ha detto Daniel Dafoe, William Dafoe, il direttore artistico della Biennale per il secondo anno, il celebre attore americano, ma appunto anche da sempre interessato al teatro, che ha praticato in gioventù a livello sperimentale insieme al Wooster Group, che infatti era stato premiato l'anno scorso. Sentiamo che cosa dice di Mario Banucci.
Buongiorno. It's a beautiful day. First, the silver line. The theatrical life of Mario Banucci is short, but explosive. Born in Greece, raised in Albania until the age of six, when he moved back to Greece.
E allora dice Willem Dafoe: la vita artistica di Mario Banucci è breve ma esplosiva. È cresciuto in Albania fino a sei anni, quando poi si è dovuto trasferire in Grecia. Poetry and emotional depth, unfolding without words and inviting audiences into sensory experiences. Il suo è un teatro appunto sensoriale, esperienziale, che si sviluppa senza parole, ma tocca la sensibilità del pubblico. Traditional narrative theater, and yet expresses itself in a classical sensibility of image making rooted in his personal memory. Certamente si tratta di un teatro di narrazione, pur essendo senza parole, ma al tempo stesso si incasella in quella costruzione di immagini che sono radicate nelle esperienze e nelle tradizioni personali della vita di Banucci. From the singing, the text is in the light, in the set, Non è vero che è un teatro senza testo, il testo è nel canto, è nelle luci, è nei movimenti, è nel corpo degli attori.
For me as an audience, as a witness, his total theater approach hits me directly in the heart.
Per quello che mi riguarda come spettatore, il suo approccio totale, il suo teatro totale, mi arriva direttamente al cuore.
Less an identification and more a transformation. Mario is young, his work has just begun, and I am very happy to support him wherever he takes it. With this well-deserved silver lining.
E allora, infatti dice, il suo teatro non è tanto un teatro di identificazione, di immedesimazione, ma di trasformazione. Mario è giovane, la sua vita artistica è appena iniziata e io sono molto felice, ribadisce Willem Dafoe, direttore artistico della Biennale Teatro, di sostenerlo con questo Leone d'Argento. E allora sentiamo che cosa ha detto nel suo discorso all'accettazione, insomma, alla consegna del Leone d'Argento, proprio Mario Banucci.
For the award, I don't use text in my work, but now I will use some.
Non uso testi nel mio teatro, dice, stavolta però mi tocca farlo. Vi racconto una storia.
I didn't know I would be emotional, I don't know why.
Però non immaginavo di emozionarmi, che mi venisse da piangere.
One day in 1992.
Un giorno nel 1992.
22-year old woman and 27
una 22enne e un 27enne decisero di cambiare la loro vita per sempre. Lasciarono il loro paese in guerra, l'Albania, e scapparono senza vestiti in cerca
in a ship that sank in the harbor, a ship that simply could not carry so many dreams at once. But that did not stop them.
Portarono con sé tutti i loro sogni, ma alla fine la barca su cui erano imbarcati affondò davanti al porto, perché non poteva sostenere il peso di tutti quei sogni. Questo non li fermò, arrivarono comunque in Grecia, sia pure spaventati e terrorizzati dall'idea di essere rimandati indietro. Quando arrivarono in Grecia, si diedero da fare in mezzo a molte paure e a molte difficoltà, ma insomma il loro sogno diventò più forte.
Carry the biggest and the most beautiful dreams, because dreams are sometimes the only thing.
E questo è per dirvi che talvolta dalla guerra possono nascere i più grandi sogni, perché talvolta i sogni sono l'unica cosa che ci si può portare dietro quando si sta scappando. Questo mi ha insegnato, perché erano i miei genitori, a credere in qualche cosa di più grande di me, nella speranza.
During the days when teachers at school told me that as a child of immigrants the best I could.
Mi viene in mente che questo mi ha sostenuto nei giorni in cui, quando ero a scuola, gli insegnanti mi dicevano che come figlio di immigrati avrei avuto difficoltà, quando gli altri studenti, gli altri alunni mi buttavano nel secchio della spazzatura dicendo che ero strano, che ero diverso.
I hid my origins and my family story because I was ashamed.
E io odiavo la mia famiglia, la mia tradizione familiare, la mia storia, perché mi vergognavo. Non avrei mai immaginato che quella vergogna di me stesso, delle mie origini, mi avrebbe portato su questo palco a ricevere un Leone d'Argento. E quindi in realtà è a quello che io devo tutto quanto, ma soprattutto al fatto che alla fine io ero e sono me stesso. Mia madre è qui quest'oggi e mi fa piacere mostrarle come quanta strada può fare, quanto grande può diventare il risultato di un sognatore.
For every time you picked a mop and cleaned other people's floors.
Cara mamma, grazie per tutta la fatica che hai fatto e per tutte le pulizie che hai fatto sui pavimenti degli altri. E poi un ringraziamento a tutta la mia squadra. I miei performer, i miei tecnici, i miei produttori. Nulla sarebbe stato possibile senza di loro. E poi un ringraziamento al Teatro Nazionale della Grecia che ha creduto in me. E tutti i festival e le istituzioni che mi hanno sostenuto e hanno scelto di credere in me, sostenendomi sia materialmente che spiritualmente, in modo che io potessi continuare a creare e immaginare nuovi mondi. E infine grazie a Willem Dafoe e al presidente Pierangelo Buttafuoco che qui alla Biennale hanno deciso di assegnarmi questo importante riconoscimento. Anche perché sono la persona più giovane che riceve un leone d'argento. Sto ancora camminando sulla strada che hanno aperto i miei genitori, creando, costruendo, immaginando. E quindi il meglio è ancora davanti a noi. Queste le parole, devo dire, molto sentite di Mario Banusci, che non ha esitato anche in questo caso a ricordare la sua storia familiare, le sue origini, difatti appunto i genitori fuggiti dall'Albania senza nulla, insieme ovviamente con il piccolo Mario, erano arrivati in Grecia e hanno dovuto affrontare le difficoltà che tanti migranti in tanti paesi affrontano tuttora. Quindi il Leone d'Argento di Mario Banusci ve lo abbiamo un po' raccontato attraverso queste voci e fra poco invece vi parliamo di Sansepolcro e di Kilowatt Festival 2026.
I'm starting to think that my soulmate died in 75. And I'm starting to think that these boys just wanna eat me alive. You wanna be my man, there's a couple of things you better understand. I like men who open doors, who don't keep me bored, who ain't old but immature. Oh no, if you wanna be my man, yeah, don't take me on a date, you make me plan. I like men who take the reins, I don't have to say, so to keep it plain. I like my man house broken. Oh, my house broken. Open doors. don't keep me bar. Who ain't old but immature, bro, no. If you wanna be my man, yeah. Don't take me on a date, you make me plan.
Ed eccoci al secondo argomento di CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle 12.30 alle notizie. Parliamo di Kilowatt Festival 2026. Dal 17 al 25 di luglio, come sempre, a Sansepolcro, una 24esima edizione che, come sempre, è ricca di diverse proposte di diversi ambiti: teatro, danza, performance digitali, musica. Ci saranno come personaggi, come madrina e padrino, diciamo così, Giulia Varley ed Eugenio Barba, che saranno presenti proprio dal 17 al 19 luglio per diversi appuntamenti. Naturalmente una lunga storia la loro teatrale, che ha attraversato l'Europa. E poi diverse prime assolute, come abbiamo detto, poi ci sono delle anteprime, e poi, dato che il digitale è sempre stato un settore che Kilowatt ha attraversato in anticipo anche rispetto ad altre realtà, ci saranno anche performance digitali. Ma ho detto anche troppo, il resto ce lo racconta il condirettore artistico di Kilowatt Festival, Luca Ricci, insieme a Lucia Franchi. Buongiorno Luca e bentornato.
Buongiorno a te, Ira, e agli ascoltatori di Radio Popolare, che è sempre un piacere poter incontrare, sebbene insomma da lontano, e per voi.
Però ce n'è un po' che vengono al Kilowatt, abbiamo scoperto, anche perché insomma molti scelgono di venire, no, in Toscana. Siamo in Val Tiberina, lo diciamo sempre, insomma, la città di Piero della Francesca, luoghi meravigliosi.
Ma poi là avete degli ascoltatori che sono, insomma, diciamo, molto più motivati rispetto a quelli delle altre radio normali, diciamo così. Siete, insomma,
sì, i nostri sono molto attivi, palatabili, ecco. Di teatro, insomma, sì, di danza.
È vero.
Allora, quindi, rivolto proprio a ascoltatrici e ascoltatori che ci ascolteranno in questo momento o in podcast, addentriamoci in questa nuova edizione, 24esima edizione, sembra ieri, e invece siamo alla 24esima.
Avevo 27 anni quando abbiamo cominciato,
ricordo,
quindi sono diventati, insomma, 50, quindi il tempo passa.
Va bene.
Diciamo che la cosa bella è che cerchiamo, e così entriamo anche nel merito, di mantenere comunque uno spirito molto vitale, frizzante, anche che cambia col tempo. Cioè abbiamo una squadra, insomma, giovanissima di collaboratori, e questo credo che dia comunque al festival anche questa sua capacità di leggere il presente, insomma, e spero anche il futuro. Fino ad oggi, insomma, abbiamo dimostrato di averla, perché questo è uno di quei luoghi del nostro paese dove davvero si leggono i fermenti di quello che sta accadendo di nuovo, e quindi in questo senso anche i riferimenti che tu hai fatto, per esempio alle performance digitali, sono credo stimolanti, nel senso che si vedono tanti lavori in quest'anno, tra l'altro collegati ad un progetto europeo che si chiama Digital on Stage, che vengono dalla Slovenia, dalla Grecia, dalla Svezia, dalla Spagna, dal Belgio. E quindi, insomma, si coglie anche un'atmosfera internazionale dentro questo festival, ma non è solo questa parte del digitale, insomma, ci sono, mi pare, 18 spettacoli che vengono un po' da tutta Europa, Olanda, Francia, ma non solo Europa, insomma, ecco, anche andiamo anche fuori, e ci sono degli artisti australiani, ci sono artisti americani. Però ecco, con la comune tentativo, insomma, anche di essere un po' incisivi sulla situazione, anche come ti posso dire, politica, di parlare di attualità, di farlo in una maniera magari che ponga delle domande un po' diverse rispetto a quelle che siamo abituati a sentire, anche un po' stancanti, insomma, rispetto alla comunicazione mainstream, no?
Sì.
Per cui tutto ruota intorno all'ultima dichiarazione di Trump, che ne so, insomma, ogni volta.
O al delitto di Garlasco, insomma, cioè, per cui
insomma, cosa è meglio.
Possiamo più. Però questo voi l'avete anche sempre fatto come compagnia, no? La compagnia Capotrave ha sempre messo un po' il dito, no? sulla società, sì, sull'Italia, l'italietta, e non solo, insomma, anche su una società che ovviamente non riguarda riguarda più solo il nostro paese. Infatti poi parleremo del vostro spettacolo, ma prima volevo...
Gli interessi, perfetto, che io non vorrei evitare. Però.
No, però insomma vabbè. Mi sembra che vada proprio in quella direzione. Invece, parliamo delle prime assolute.
Sì, allora guarda, diciamo che intercettiamo moltissimi lavori che vengono per la prima volta in Italia nella dimensione che citavo prima, insomma, no? Quindi per esempio c'è questa Andrea Givanovic, che è una delle promesse più interessanti della danza, che fa un lavoro che reinterpreta i gesti, il sottotitolo è, dico una parolaccia, però insomma è la scelta lui, alcuni gesti da Frocio, però volutamente lui parte da questi gesti effeminati per raccontare anche come ci si può appropriare di quella identità in un modo anche orgoglioso, insomma, non nascondendola, in una società che appunto poi spesso invece tende a ghettizzare, giudicare, questo non è il posto giusto per fare queste cose, insomma, e via dicendo. Poi per esempio rispetto all'ambiente milanese ha ricevuto una un'importante personale fatta al Teatro dell'Elfo, mi pare l'anno scorso, Raffaele Giovannola, che è una coreografa americana di questa Cocoon Dance Company, che porta per la prima volta in Italia questo trio che si chiama Momentum, che è un trio maschile molto forte, molto tonico, molto dinamico, sempre una cosa di danza, insomma, mi sto riferendo. Poi la lista di fare le prime sarebbe lunghissima. Nicolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri debuttano con questo Scemi del villaggio. Loro hanno avuto un bel riscontro, credo anche nel festival organizzato recentemente dal Piccolo col loro lavoro precedente che si chiamava Orgasmo. C'è il debutto del lavoro di Dino Lopardo, che è un drammaturgo lucano, che fa una cosa sui disturbi del cibo, dell'alimentazione. Una delle due attrici è una, insomma, attrice ormai sempre meno giovane, ma sempre più affermata, insomma, come Claudia Marzicano. E questo suo lavoro si chiama Rigetto, e quindi già nel titolo, insomma, dice abbastanza. Poi basta, non vado avanti, se no annoiamo.
Insomma, ci sono però, insomma, tanti, per esempio, ci sono tutti i lavori nuovi anche di artisti che si affacciano, come Benedetta Pigoni e altri, che si affacciano alla scena.
Per esempio Benedetta fa una cosa bellissima, perché fa un Riccardo III con questo diciamo influencer malato di SLA, che appunto, come potete immaginare, vive attraverso una sorta, non è proprio un polmone d'acciaio, ma insomma una cosa che gli somiglia abbastanza, e reimmagina questa drammaturga appunto giovane, diplomata alla Paolo Grassi di Milano, che reimmagina questo Riccardo III, quindi con questo corpo come dire anche malato, deforme, attraverso il corpo di Christian, quindi è una performance anche questa digitale, perché c'è comunque una connessione forte con la tecnologia. Però ecco, quando io dico digitale sono sempre delle forme fisiche. Digital, cioè, quindi dal vivo, cioè gli attori sono lì.
Impariamo questa nuova parola, ascoltatori e ascoltatrici, che insomma ci può tornare.
Digital, che è physical and digital, and digital. Quindi mette insieme la dimensione magari anche della distanza, del poter fruire di quella performance anche da lontano, ma anche in una dimensione fisica, in presenza dentro uno spazio teatrale. E Benedetta Pigoni fa proprio questo tipo di lavoro qua intorno a questo Riccardo III.
Verrei al vostro spettacolo, perché poi farei poi un passo indietro, ritornerei a Giulia Varla e Eugenio Barba, e poi direi anche alcune cose sui visionari e sul appunto digital on stage. Quindi raccontateci.
Quindi fai questo menu perché io sia breve, ho capito.
No, perché tu sappia dove stiamo andando, che è il vecchio trucco dei radiofonici.
Va bene.
Ma non ti si può nascondere niente, quindi alla fine, insomma, ti chiedo com'è insomma la vostra nuova produzione, dove siete andati questa volta.
Bene. È bellissima, diciamo così, scherzo. Allora, dunque, no, sono proprio sul pezzo su questo, perché stiamo completando l'allestimento in questi giorni. Ha fatto ad Asti Teatro di Piemonte proprio questa domenica la sua prima uscita in forma di studio. È un lavoro che parla Mark Fisher diceva che il capitalismo ci sembra l'unico modo di organizzare la struttura struttura economica e sociale del nostro tempo, e noi proviamo a dire forse si può immaginare qualcos'altro. E allora tutto questo lo facciamo anche guidati da un libro di un famoso antropologo che è stato, insomma, per quelli della mia generazione anche un nome di riferimento, che è Graeber, David Graeber, scomparso prematuramente.
Ho avuto occasione di intervistare ben due volte, ed è veramente un onore, mi fa molto piacere.
Molto giovanissimo, e lui insomma in qualche modo ha fatto questa riflessione di come l'indebitamento sia un po' una delle forme di schiavitù, anzi se vuoi di autoschiavitù, che è del nostro tempo, cioè come le persone, o meglio come il sistema capitalistico instilli in noi una serie di desideri infiniti, per cui le persone finiscono pure per andare in vacanza a credito, insomma, ecco, per farsi e creandosi appunto un debito. Allora tutti questi temi così profondi, importanti, anche insomma pensosi, noi li decliniamo in una sorta di quello che sembra il sequestro della moglie di un primo ministro, che si trova in questa sua casa di campagna insieme alla sua governante lettone. Entra questo tipo con una motosega in mano e da lì insomma si scompigliano un po' le carte in una dimensione, se vuoi, anche un po' messianica, misteriosa, che per la prima metà dello spettacolo non è del tutto chiara, ma insomma è anche una strategia di costruzione del racconto teatrale. Insomma, poi si scopre che c'è un piano che si chiama il Giubileo Comunista, e questo Giubileo Comunista, quest'uomo prova a portarla a queste due donne, che dovranno fare una certa cosa per provare a metterlo in atto. Quindi insomma è anche un testo divertente, buffo, che però insomma entra dentro secondo me il tema del nostro tempo, e cioè come i ricchi diventino sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri.
L'unica cosa che non abbiamo detto è il titolo, Bandiera.
Bandiera, non l'abbiamo detto, vabbè.
Ora. L'abbiamo detto.
Che però ovviamente ha un doppio senso, da un lato quello lì del che si può cogliere immediatamente, no? Quindi del nazionalismo, del riferimento, ma il vero senso, che per chi vedrà lo spettacolo, è quello del nome di una peperonata celebre in Italia centrale, insomma, proprio perché è fatta con i tre colori dei peperoni, che non è che è difficile da intuire, e che è il vero protagonista di questo spettacolo, questa peperonata.
Bene, allora tra l'altro un'occasione per scoprirla, me la ricordo, la peperonata Bandiera, mi è capitato insomma di incrociarla.
E quindi... anche, visto che tutte le trasmissioni parlano di cucina, non
che voi. Ecco. Allora, dicevamo di Giulia Varley e Eugenio Barba, a loro il focus di quest'anno.
Sì, se, insomma, due nomi che non hanno bisogno di particolari presentazioni, perché sono davvero la storia del teatro del Novecento in Europa, nel mondo, da Holstebro in Danimarca, dove hanno fondato questa compagnia 60 anni fa. Guarda, io dico questo, insomma, intorno a Barba, intorno a Giulia Varley c'è un barbismo diffuso che alle volte ha fatto più male che bene al teatro, nel senso che come sempre quando si prende in maniera un po' pedissequa al modello senza farlo proprio, senza rimasticarlo, alle volte appunto si finisce solo per scimmiottare qualcosa, quindi tutte le celebrazioni di Barba e Varley sono un po' a rischio di questa cosa qua. Però in questo caso quello che abbiamo chiesto a Giulia e a Eugenio, che sono insomma la fonte invece di uno pensiero teatrale originale straordinario, è di anche confrontarsi con nuove generazioni o anche generazioni di mezzo. Quindi la cosa credo interessante di questo omaggio a Barba e Varley sia il fatto che li mettiamo in dialogo con Livio Ferracchiati, con Licia La Nera, con Nicola Borghesi, quindi giovani o comunque semigiovani, quarantenni, diciamo, artisti fra i più rilevanti che ci sono nel nostro panorama, ma anche li mettiamo in connessione con quelle esperienze che secondo noi sono state le più proficue, cioè di come l'eredità di Barba e di Varley ha germinato fuori dal barbismo, diciamo così, e quindi non so, il Teatro delle Albe di Ravenna, il Teatro della Compagnia della Fortezza di Armando Punzo, il lavoro di Davide Iodice con le disabilità, insomma, quelle cose che Eugenio Barba ha un po', come dire, ci ha permesso di pensare che erano possibili nel teatro.
Ecco. Mi sembra una definizione perfetta, perché appunto bisogna poi che le cose si trasformino in altre cose, e mi pare che voi abbiate attraversato queste personalità nella maniera più, più anche utile per tutto l'ambiente, quindi davvero grazie. Io sono arrivata alla fine di questa conversazione, se no ci trancia la pubblicità, ahimè.
Esatto.
Parlavamo di ricchi
e
poveri.
Una cosa avevi detto,
che ci sono, c'è la selezione dei visionari. Ecco, 9 spettacoli scelti dagli amatissimi visionari, 53 visionari, i cittadini di Sansepolcro che come sempre partecipano anche a questa edizione.
640 materiali hanno avuto
visionati durante l'anno. Bravi,
un lavoro enorme.
Allora io ringrazio Luca Ricci, Lucia Franchi e tutta la squadra di Kilowatt. Torneremo a parlarne quando ci avvicineremo alla data con le interviste ad alcuni dei protagonisti e quindi grazie ancora e buon festival. A presto, arrivederci.
Grazie. Chi vuol seguirci sul sito ci sono già tutto il programma, le biglietterie, sono tutte le possibilità per
anche
raggiungere,
per prenotare, infatti.
Grazie a te.
Ciao.
Ascoltatori di Radio Popolare.
Ciao. E allora un saluto a Sansepolcro come sempre e noi adesso abbiamo la pubblicità. Parliamoci chiaro, quello che faccio io non è rubare. La gente porta qui la roba per liberarsene, sono oggetti di cui non ha più bisogno. Riempiono i sacchi, li caricano in macchina e poi vengono da noi. Quando i contenitori sono pieni arrivano i soldati. Così li abbiamo soprannominati, li svuotano e trasportano tutto in un altro posto dove inizia il processo di trasformazione. La chiamano economia circolare. Io ogni tanto intervengo prima, qualcosina mi permetto di farla uscire da questo circuito. Ieri, per esempio, un tipo grosso con una camicia a scacchi ci ha lasciato 4 sedie di plastica, verde bottiglia praticamente nuove. Se non le avessi notate sarebbero finite da qualche parte, magari in Cina, per poi tornare sotto forma di cover del telefono o posate, quelle che ti danno alle sagre e che puntualmente si rompono se solo provi a tagliarci la bistecca. Invece di fargli fare il giro del mondo me le sono portate a casa, gli ho dato una bella pulita e adesso stanno nella mia cucina. È sempre economia circolare, ma a chilometro zero. Si potrebbe dire che mi muovo sulla sottile linea tra riciclo e riciclaggio, ma la refurtiva me la tengo per me, mica la rivendo. Questo è l'incipit del nuovo libro di Rosario Pellecchia, Così doveva andare, edito da Feltrinelli. Come avete sentito, insomma, c'è un incedere ironico, talvolta sarcastico, ma anche un po' malinconico. Il protagonista vive perché lavora in una ricicleria dove succedono molte cose. Secondo quello che ho potuto percepire leggendo il libro, questo è anche un inno alla possibilità di avere una nuova vita, non solo per le persone, anche per gli oggetti. Rosario Pellecchia è con noi, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie non solo per l'invito ma anche per questa lettura che mi ha profondamente emozionato, perché quando scrivi, sentire qualcuno che legge tra l'altro così bene quello che hai scritto,
beh, grazie.
Lo fa esistere, cioè adesso che hai letto, se posso darti del
sì,
tu,
sì.
so che il libro c'è, è la conferma che esiste.
Beh, grazie, insomma, troppo onore. Diciamo, il nostro mestiere è quello anche un po' di dare vita, no, al suono delle parole. Devo dire che questo è un romanzo in cui ci si inoltra davvero molto volentieri, proprio fin dalle primissime righe, perché si ha la sensazione di, come dire, di poter ritrovare dei riferimenti che non ci respingono. Poi in realtà c'è una grande complessità, ma questo, insomma, non lo anticipiamo completamente, se no roviniamo tutta la sorpresa. Però possiamo dire delle cose, no? Possiamo intanto dire, fare un identikit affettuoso di Gaetano Mosca.
Gaetano Mosca è un uomo che ha conosciuto una esistenza felice, semplice ma felice, perché faceva un po' il lavoro dei suoi sogni, essendo nato a Sorrento. Era un Ulisse come tanti sorrentini, con questa attitudine al viaggio, al mare, quindi lavorava semplicemente sulle navi da crociera, dove aveva fatto anche un po' di carriera, quindi in tutto sommato un lavoro che lo gratificava, e aveva conosciuto anche la donna dei suoi sogni, che era riuscito anche a sposare, una donna bellissima, conosciuta nel Sorrentino, una turista che arrivava dalla Svezia, quindi fino a un certo punto funziona tutto. Poi, come sempre succede, la vita degli altri piani, e quindi Gaetano, dal profumo dei limoni, dal mare, dalle avventure delle navi da crociera, finisce invece nella periferia sud di Milano a essere spettatore di persone che vanno a liberarsi di cose di cui non hanno più bisogno, ma non a portarle a distruzione, non a portarle alla morte, perché lui ci tiene sempre a stabilire che quella in cui lavora non è una discarica, una ricicleria o isola ecologica, è un posto dove gli oggetti vengono abbandonati momentaneamente, ma potrebbero avere una seconda possibilità, e questo ovviamente poi è una metafora centrale nel libro. In questo luogo, o non luogo, o meglio, apparentemente un non luogo, ma come hai detto benissimo tu, succedono molte cose. Probabilmente nelle vere riciclerie ne succedono un po' di meno,
ma
però ovviamente qui c'è un po' di invenzione letteraria. Tra i vari incontri tra il surreale, il nostalgico, il malinconico, l'ironico, che avvengono in questo non luogo, che poi appunto diventa luogo, ce n'è uno che è poi ovviamente il turning point del romanzo, quello che cambia tutto. I miei libri hanno sempre un incontro che spariglia le carte. In questo caso l'incontro è tra Gaetano, che è una persona semplice, innamorata dei libri, e quindi, diciamo, sicuramente una persona curiosa, ma non ovviamente un intellettuale,
non un accademico.
Sì, esatto. Incontra invece un vero intellettuale milanese, 83enne, un docente di filologia, che viene a liberarsi di un tavolino. Questo tavolino è molto simile a quelli che il papà di Gaetano realizzava, perché era un ebanista, quindi lui se lo porta a casa, come appunto dicevo nell'incipit. Ogni tanto lui non ruba, per l'amor di Dio, lui porta a casa una cosa solo se davvero crede che valga la pena, e quando si porta a casa questo tavolino scopre che non è un tavolino di suo padre, ma tuttavia in questo tavolino c'è qualcosa che cambia incredibilmente le vite di questi due individui. C'è una lettera scritta dal professor Vergani, in cui si rivolge alla figlia e puntini puntini, forse faccio troppo autospoiler.
No, insomma, sappiamo che c'è la lettera nel cassetto, sappiamo che c'è insomma Anna, quindi questa è una cosa che forse possiamo rivelare, ma il resto, e soprattutto come Gaetano si inserisce, no, attraverso anche luoghi particolari che tu hai scelto di descrivere in questo lungo percorso che lui fa anche attraverso se stesso, le vite di tante persone, di queste in particolare, quello invece lo lasciamo alla scoperta dei lettori, no? Cioè come, che cosa succederà, perché appunto credo che Gaetano Mosca sia il discendente di una serie di personaggi bellissimi che la letteratura italiana ci ha regalato, no? Sia già nell'Ottocento e poi anche in tutto il Novecento, cioè quei personaggi che possono apparire, possono dare l'impressione di avere una funzione di osservazione, che in realtà poi diventano protagonisti quasi loro malgrado, è così?
È vero, allora intanto il tuo riferimento è altissimo e mi fa molto onore. È vero, io ogni tanto durante la scrittura ho pensato per esempio al Colibrì, no? Un libro bellissimo di Veronesi, dove accadeva un po' quello che hai appena detto, cioè di una persona apparentemente normale,
sistemata, diciamo così, ecco, che
esatto, ordinaria, che però, come benissimo dicevi tu, si trova a suo malgrado a essere invece il volano, o come dire, l'elemento perturbante di esistenze varie, no? Una cosa che lui non ha scelto,
no.
Però è anche vero che in qualche modo è una cosa che forse era giusto che capitasse a lui, perché quello che anima Gaetano Mosca e forse anche tutti gli altri personaggi dei miei libri è una grande curiosità antropologica, direi, no? Il fatto che lui, come poi l'autore, perché diciamo questa è la mia principale caratteristica, è estremamente curioso delle vite degli altri, così come lo era il Rider delle balene mangiano da sole, un altro romanzo che ho pubblicato. Insomma, io personalmente sono quasi ossessionato dalle persone. Io trovo che il disinteresse degli uni verso gli altri sia uno dei grandi mali del nostro tempo. Con questo non mi sto facendo un complimento, perché io non scelgo di essere così, lo sono fin da quando ero bambino. Io personalmente trovo sempre molto interessanti gli altri e mi incuriosiscono sempre, e credo che se non avessi questa caratteristica non scriverei, non farei la radio, non farei i mestieri che faccio. Gaetano, il mio personaggio, è proprio ossessionato dalle vite degli altri, cioè lui ne è proprio autenticamente incuriosito, ecco.
Espresse poi appunto dagli oggetti di cui si liberano, talvolta con grande dolore, insomma con difficoltà, o altre volte invece con grande fretta, no? Se quegli oggetti ricordano loro una sofferenza o una rottura. Quindi già di per sé il punto di partenza, il luogo di partenza ci spinge all'osservazione insieme a lui. L'ultima cosa che chiedo a Rosario Pellecchia, con cui stiamo parlando di Così doveva andare, edito da Feltrinelli, poi ricorderemo anche gli estremi della prossima presentazione, è quello della riflessione sull'ironia di cui dicevo all'inizio, no? E infatti, se penso ad autori che mi sono venuti in mente, ma in modo assolutamente libero, come addirittura Svevo, per dire, no? Cioè, che anche lui era uno a cui le cose capitavano e che le commentava, anche se drammaticissime, con grande sarcasmo. L'ironia e l'umorismo sono una caratteristica dei tuoi personaggi. Credo di non sia possibile, no, per te non vedere anche il lato appunto ironico anche di cose gravi.
Assolutamente sì, io frequento spesso opere dove c'è questo equilibrio tra la commedia e la tragedia. Oggi c'è questo neologismo, magari anche bruttarello, ma molto efficace, che è dramedy o dramedy, se vogliamo dirlo, sì, con un certo anglosassone, cioè una via di mezzo, una crasi tra dramma e commedia. Non lo faccio apposta, io credo che la vita sia così, io non credo che la vita sia tutta bella o tutta brutta, credo che sia un artificio anche piuttosto finto quello di considerare le vite solo tragedie o solo commedie. Credo che la vita, almeno insomma, se adesso mi viene da dire, nella parte di mondo dove stiamo noi, che magari è quella più fortunata, succede di più, altrove magari ci sono anche vite che nascono profondamente svantaggiate, però tendenzialmente quello che intendo dire è che la vita è fatta di cose belle e cose brutte, quindi riportare tutto questo e dosare tutto questo in una storia a me viene proprio naturale. Mi piace anche vedere film e leggere altri libri dove c'è questo
meccanismo,
questo meccanismo, sì, perché credo che sia così la vita. La vita è fatta è dosata in questo modo, non c'è una regola, no? Quindi sì, mi piace riportare questo, mi piace che i miei personaggi possano farti sorridere e magari riflettere, o secondo alcuni lettori addirittura versare qualche lacrima nell'ambito della stessa, nel corso della stessa pagina. Insomma, è una cosa che non faccio apposta, cioè mi viene naturale, perché questo è il mio modo di vedere la realtà.
Allora, grazie Rosario Pellecchia, Così doveva andare, Feltrinelli, oggi ne parlerà con Flavio Cercato alla libreria Feltrinelli di Piazza Gaia Ulenti alle ore 18:30.
Grazie a voi,
grazie
a voi
per
l'intervista accuratissima e meravigliosa, grazie per l'opportunità.
Grazie, a risentirci. Allora, questa è l'inconfondibile sigla della nostra rubrica del martedì, Extra Culta, cura di Sciauchi Senussi. Fra poco, insomma, sarà qui con noi per parlarci, come sempre, di un argomento che ci porta fuori dai confini della cultura, fuori dai confini dell'Italia, per parlare appunto di argomenti culturali. Mi chiedono gli ascoltatori di ripetere l'appuntamento con Rosario Pellecchi e la sua presentazione, e io lo faccio. 18:30 a Milano, così doveva andare il suo romanzo, sarà oggetto di una conversazione con Flavia Cercato alla libreria Feltrinelli di Piazza Gae Aulenti. Ne approfitto anche per ricordarvi e ringraziarvi che anche la prossima settimana saremo, oltre che questo giovedì, in auditorium per le nostre serate del lunedì e del giovedì, e per ringraziare chi è venuto ieri a assistere in presenza, chi l'ha ascoltato da casa, lo spettacolo Il rifiuto dei rifiuti, dedicato alla memoria di Carlo Monguzzi, di e con Nora Picetti. Ecco, è arrivato Sciauchi Senussi. Buongiorno Sciauchi.
Buongiorno Ira, scusa per questo ritardo.
Nessun problema. E dove andiamo quest'oggi?
Allora, prima una buona notizia, al 50% una buona notizia. Se voi sentiamo l'ABC...
Well, we have some breaking news. A judge will allow the removal of President Trump's name from the Kennedy Center to move forward. A judge just denied a request by the Trump administration to block removal of his name from being on the Performing Arts Center.
Kennedy Center needed to take the name off the wall. And there you see people cheering as the workers are climbing up the scaffolding, again adding to it.
Dicevo una buona notizia al 50%, perché un giudice ha detto, ha ordinato di rimuovere Donald Trump e John F. Kennedy Center.
Hanno l'intitolazione che si è
sì, ricordi avevamo parlato
sì.
Solo che stanno facendo dei lavori, quindi hanno lasciato i teloni, e quindi la gente che va lì per festeggiare, per scattare delle foto, c'è tutta la facciata è coperta, e quindi è un mezzo successo, perché la gente voleva anche fare i selfie, no? Che è tornato il
Kennedy Center e basta. Infatti, invece ci sono, cioè c'è la ristrutturazione che impedisce.
È lui che ha voluto la ristrutturazione.
Ah, quindi sì, con qualunque mezzo fa. Ecco,
per questo ci porta ancora per parlare di politica e cultura. Vado in un paese che ti sta a cuore.
Sì.
In Sassonia-Anhalt.
Sì.
Dove il 6 di settembre si vota,
sì.
La AfD è accreditata al 42%
Mannaggia.
Nei sondaggi, e il partito di estrema destra da circa 2 anni ha preso di mira la fondazione Bauhaus di Dessau. Ho pronunciato bene Dessau?
Mm-hmm.
Ecco. E quindi la fondazione teme tagli al budget e ulteriori attacchi alla sua eredità. Ecco. La direttrice della fondazione, che è un'austriaca, Barbara Steiner, ha intuito 3 anni fa il cambiamento in atto, e quindi ha deciso nel 2023 di stipulare un'assicurazione. Ha detto: come fanno i dirigenti d'azienda nel caso dovessi difendermi in tribunale? All'epoca l'estrema destra non è ancora così potente a livello locale, ma dice: sentivo che il conservatorismo stava diventando l'ideologia dominante, e gli eventi le hanno dato presto ragione. Alle elezioni comunali del 2024 il partito di estrema destra quindi si è imposto a Dessau con il 25% dei voti, e da lì è partita una raffica di attacchi al Bauhaus. Eccessi della modernità, gli edifici in stile Bauhaus sono definiti errori architettonici perché il loro approccio purista non ha tenuto conto della qualità della vita degli abitanti. Il movimento ha cancellato le peculiarità individuali, regionali e culturali. La scuola di Gropius ha contribuito a diffondere una bruttezza spaventosa. Accennavano una roba dove non c'entrava niente il movimento, il palazzo della DDR del dopoguerra.
Il brutalismo.
E poi il Bauhaus avrebbe annullato le differenze regionali a favore di una estetica universale, avrebbe propagandato un'ideologia prossima a quella del comunismo. E quindi è sotto attacco, siccome si vota a settembre, sicuramente avranno la maggioranza nel Land, quindi nel Sassonia-Anhalt, e gli aiuti arrivano sia dal governo federale sia di quelli regionali, loro temono tagli drastici. Ricordiamo che la fondazione porta ogni anno 100.000 visitatori in questa città.
Temono tagli drastici perché, come tu sai molto meglio di me, Schaukin, i Land tedeschi hanno un'autonomia notevole, essendo la Germania federale, come sappiamo, insomma, quindi se effettivamente AfD dovesse avere questo risultato in una delle regioni, ahimè, dove ha attecchito meglio anche per ragioni sociali che abbiamo, credo, analizzato molte volte, e questo è molto probabile perché hanno la capacità di ridurre di molto le risorse a molte istituzioni.
Alcuni analisti hanno fatto un'osservazione, ovviamente studiando la storia, che praticamente hanno fatto una copia e incolla di quello che si diceva tra il 1919 e il 1933 sul Bauhaus, gli architetti che erano filo nazisti fino alla sua chiusura. Quindi ci risiamo, ecco.
Il passaggio dalla cultura, l'abbiamo capito anche in Italia, cioè dalla critica violenta alla cultura delle estreme destre, è qualcosa a cui dobbiamo fare l'abitudine, perché partono proprio da lì. Un tempo si pensava che tralasciassero l'ambito culturale, invece adesso il meccanismo è proprio quello dell'impossessarsene con un'ideologia, case editrici e tutta una serie di altri dispositivi, no? Cioè, questa è una cosa che sta succedendo anche da noi. Non abbiamo la stessa composizione della Germania, dove appunto alcuni dei Land, insomma, per motivi che risalgono anche ai decenni precedenti, sono caduti in questa trappola in una maniera anche molto molto massiccia.
Va bene, io spero di... non ho mai vista la fondazione, spero di vederla.
Bisogna andarci presto, infatti, sì.
Oppure, io non lo so cosa farà l'UNESCO, però a un certo punto potrebbe anche essere tutelato anche da...
In maniera internazionale, sì.
Sì, in maniera internazionale, quello... o anche dal governo federale, quindi vediamo comunque.
Va aggiunta anche una cosa, Shao, sì. che tu sai e di cui abbiamo anche parlato insieme spesso, mi veniva in mente, cioè una parte delle architetture, della Germania del secondo dopoguerra sono anche figlie del fatto che è stata in gran parte rasa al suolo in moltissime sue parti, no? Quindi c'è proprio anche tutta una vicenda sociale che sta dietro a queste architetture, che viene ignorata, è stata rasa al suolo perché ovviamente quella era stata la reazione degli alleati alla Germania nazista, per cui AfD questo tende a non dirlo, però la memoria, sai, è a breve termine, no? Delle cose. È un brano.
Allora, parliamo di calcio.
Ok, mondiali.
Parliamo di mondiali di calcio.
Ieri
è stata forse il risultato più clamoroso di questi mondiali, che è la piccola Capoverde, quindi sono 500.000 abitanti, ha pareggiato con la Spagna, che è lo strafavorito. E il portiere che ha fatto una partita, secondo me rimane la storia, c'ha 40 anni, si chiama Vuzinho, che è il nome, nome d'arte,
sì, soprannome.
Una bellissima voce, e lui si chiama Josemiro Evora. Mi ha ricordato che noi, molti oggi scrivono, ma cos'è questa Capoverde, ma dove si trova? Noi sappiamo tutto perché amiamo Cesaria Evora.
E vi dico di più, che forse un giorno ci andremo,
bene,
gli ascoltatori.
Bene, allora, bene.
Petit Pays, uno dei più famosi pezzi di Cesaria Evora. Grazie a Schaukin Senussi. Extra Cult ritorna la prossima settimana. Questa è la nostra sigla finale, come sempre. Noi torniamo domani. A risentirci, da Ira Rubini.
Estrela que cata brilhar, linda mar, boa areia que cata moia. sbagliò nel mondo fuori. So facima te va porti di amore, te morna ten coladera, te va sarci di amore, te imbattu te infunana. Sbagliò nel mondo fuori. So facima te va porti di amore, te morna ten coladera, te va porti di amore. Tem batuque, tem funaná. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim.